Come vedete stiamo già caricando sul sito internet le registrazioni degli incontri precedenti, quindi allora il Salmo 80 lo preghiamo sempre a cori alterni, uomini e donne, e cercando di pregarlo insieme. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un regge, seduto sui cherubini, risplendi. Fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Ci fai bere lacrime in abbondanza.
Ti è fatto motivo di contenta per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi.
Dio degli eserciti, fa che ritorniamo. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Hai caricato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e le hai trapiantata.
Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici, ed essa ha riempito la terra.
La sua ombra copriva le montagne, e i suoi rami i cerchi più alti.
Ha esteso i suoi calci fino al mare. Arrivavano al fiume i suoi germogli.
Perché hai aperto crescere nella tua cinta, e nell'aria regna ogni passante.
La devasta il cigliare del bosco, e rimascolano le bestie della campagna.
Dio degli eserciti ritorna, guarda dal cielo e ti vedi, e felicita questa vigna.
Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
E che è stata data alle piante, e stata vicina, essi pregheranno alla minaccia del tuo volto.
Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
Da te una luce allontaneremo, facci vivere e noi invocheremo il tuo nome.
Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Gloria al Padre, e
Questo salmo probabilmente si inserisce anche nel periodo storico in cui noi stiamo vedendo agire Isaia. Probabilmente è un salmo di supplica in un momento di grande sofferenza del popolo quando si trova sotto assedio. E innanzitutto c'è questo ritornello che torna tre volte nel salmo con le stesse parole, al versetto 4, al versetto 8, al versetto 20, dove si chiede al Signore di poter ritornare. Si capisce che per cambiare la situazione di sofferenza c'è qualcosa che deve succedere nel popolo, e dove poter ritornare a vedere lo splendore del volto del Signore. C'è stato un momento di offuscamento. Allora, il Signore è visto come pastore, e qui è l'immagine appunto di colui che conduce le nubi al pascolo. E poi, nominando quelle tribù, si può capire che è un salmo che viene dal nord, dove si sta vivendo questa situazione di sofferenza. Ma soprattutto la cosa bella per cui lo prendiamo questa sera è perché rilegge la storia attraverso un'immagine agricola, quella della vigna. E si rilegge in queste frasi la storia. Divento una vita dall'Egitto, si parla del popolo che è stato liberato dalla schiavitù, è stato messo in questa terra, ed è il momento di maggiore splendore, quando appunto è stata conquistata la terra, c'è stata l'unificazione quindi di queste tribù sparse, fino ad avere il regno. E allora si parla di questa espansione fino al mare, quindi il massimo del territorio, probabilmente sotto Davide. Subito dopo la rovina, quindi si parla della divisione del popolo, e quindi per questo dico è collocato in questo periodo. Ci siamo, il regno del nord, il regno del sud e le invasioni. Allora, questa immagine della vigna, dove dietro l'immagine agricola c'è la storia del popolo, la ritroviamo nel brano che leggeremo questa sera, con cui iniziamo la nostra lettura di Isaia, o meglio, continuiamo la nostra lettura di Isaia. Quindi andiamo al capitolo 5, lo leggo fino al versetto 7. Poi. Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgomberata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa produsse acini acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco, spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco, grida di oppressi. Nei capitoli 1-5, quello che abbiamo letto fino adesso, abbiamo trovato sempre questi oracoli di denuncia,
li abbiamo chiamati, secondo la terminologia tecnica, rib, no? Questa contesa che il Signore stabilisce con il popolo per denunciare e evidenziare il male, in modo tale che possa riconoscere il male e quindi avere con il perdono un rinnovamento, una rinascita, una ripresa. E a questo punto i temi, ecco, tutto questo materiale un po' sparso è collegato sempre da questi temi, soprattutto il resto e il giudizio. E nonostante ci siano, ecco, questa, diciamo, minaccia, si evidenziano le conseguenze del male, quindi il comportamento ostinato del popolo conduce al male, e questo viene evidenziato attraverso le parole di minaccia, quindi il castigo del Signore. Castigo del Signore però che ha due risvolti. Innanzitutto, abbiamo letto anche nel capitolo 4, un risvolto di speranza alla fine, perché ci sarà una restaurazione. E soprattutto questa avrà inizio con un resto, con qualcosa che rimarrà in questa ostinazione, come un piccolo gruppo di persone che continueranno a essere fedeli o avranno il ravvedimento. Attraverso questo il Signore potrà ricominciare. Ecco, sullo stesso tema adesso viene presentato un canto, un cantico che ha come ritmica quella di un'elegia funebre, però si legge, ed è con un bellissimo meccanismo, e a più livelli. Allora, innanzitutto intervengono due voci in questo canto. Fino, allora, nel versetto, il primo versetto è una voce che possiamo chiamare del profeta o del cantore, colui che canta. Poi dal versetto 2 fino alla fine interviene un'altra voce, che è quella del diletto. Allora, c'è una persona che in mezzo, possiamo immaginare, a un'assemblea, per attirare l'attenzione propone un canto che ha come soggetto una vicenda agricola. Viene detto che è un cantico d'amore, dove però la passione è nel lavoro. Quindi è un canto di lavoro che parla di una persona appassionata di questo suo lavoro. E viene detto diletto, questa parola, che può significare anche amico. Quindi c'è un po' il personaggio principale, che è colui che coltiva, che attraverso la voce di un amico esprime quello che sta vivendo. E si parla di questa vigna e si evidenziano tutte le azioni che vengono fatte per questa vigna. E ci sono tante azioni. Allora, sono azioni che seguono il corso della coltivazione, ma anche il tempo, per cui si distribuiscono nel tempo, cioè il tempo in cui devi raccogliere le pietre, devi dissodare, e lo puoi fare dopo la stagione della pioggia, quando il terreno è più morbido, il tempo in cui puoi mettere queste pietre per costruire, oppure quando puoi mettere una siepe attorno. Ecco, un'attenzione continua nel tempo, tante azioni, ci viene espressa tanta cura, un amore fedele. E la torre è anche questo simbolo di sicurezza, poteva servire da sorveglianza, da rifugio. E poi anche il tino, dove doveva essere raccolto poi l'uva per avere il mosto, e quindi si preannuncia già il frutto che deve avere questa vigna. Ecco, questo canto, che con tutte queste azioni ci fa vedere questa cura, si conclude con una frase amara: aspettò che producesse uva e produsse acini acerbi. La traduzione, che è un po' difficile, qua può significare addirittura qualcosa di disgustoso, di puzzolente. Oppure degli acini così piccoli e secchi e che messi in bocca danno un sapore disgustoso, legano i denti, sono proprio una cosa terribile. Ecco, ci esprime tutta la delusione, tutta l'amarezza di colui che ha coltivato, ha messo tanto impegno, tanta passione, ma il risultato non è che non c'è uva, non è che c'è poca uva, ma c'è qualcosa che non possiamo chiamare uva, c'è qualcosa di disgustoso. Se fosse stata poca uva, forse avrebbe fatto qualcosa. Ed ecco che questo tono, diciamo, un po' sommesso, di chi inizia a cantare, per attirare l'attenzione di chi probabilmente attorno è distratto, si crea questo clima di attenzione. Il clima cambia e cambia anche la voce, perché si dice la mia vigna, allora interviene proprio il diletto che parla, e l'atmosfera sembra quella adesso di un tribunale. Si chiede agli ascoltatori, gli abitanti di Gerusalemme, gli abitanti di Giuda, di essere testimoni e giudici. Perché si stabilisce questa contesa con la vigna. Cosa dovevo fare ancora? Perché se avesse incontrato un blocco, quindi una non produzione, forse devo fare qualcosa di più, quindi aumentare gli sforzi. Se ci fosse stata poca produzione, modificare ancora qualcosa, intensificare. E invece c'è stata una perversione, cioè si è prodotto qualcosa che non è questo, che non è per niente il frutto. Cosa fare di più? E si ripete lo stesso versetto di prima, anche se in italiano qui hanno cambiato il verbo, l'hanno messo in un altro tempo, in ebraico è lo stesso verbo, proprio la stessa parola. Mentre attendevo producesse uva, produsse acini e cerpi. Le domande sono dirette a questi ascoltatori. E c'è un silenzio imbarazzato, non rispondono. Perché la questione diventa difficile, cosa fare? E allora viene dato il giudizio, viene espresso il giudizio. Per cui il giudizio è la rovina della vigna. Cosa sto per fare? E vengono annunciate tante azioni sulla vigna, per cui questa si trasformerà in un deserto, in un luogo desolato. Fino a dire, in tutte queste azioni c'è una progressione, così come c'è stata un'attenzione a tutte le azioni per coltivare, così c'è tutta un'attenzione a tutte queste azioni che invece demoliscono. Fino a dire all'ultimo, l'ultimo rigo del versetto 6, alle nubi comanderò di non mandarvi pioggia. E allora questo versetto diventa rivelativo dell'identità del diletto. Il diletto, questo amico, questo amante, perché tra l'altro è lo stesso nome che incontriamo nel Cantico dei Cantici. Quindi questo amante è Dio, perché solo lui può comandare alle piogge di non scendere. E allora si inizia a capire che c'è un canto alla vigna, la passione. Però vigna, proprio nel Cantico dei Cantici, una volta viene presentata anche con questo nome, Kerem, anche la figura della sposa, che viene presentata con questo nome particolare. E l'abbiamo anche visto poi nel Salmo 80, cioè questa immagine è la personificazione dell'amata del Signore, quindi della terra, del popolo, di questa gente. Ebbene, Al versetto 7 ci viene svelato allora che dietro il canto per la vigna c'è un canto d'amore, e questo è un canto che si è vissuto nella storia della salvezza. La vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, e gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione. A questo punto, coloro che erano testimoni e giudici, a cui sono state rivolte le domande, si ritrovano a essere le persone che stanno nel racconto. E si ritrova quel bellissimo effetto di una parabola, dove in un racconto tu vieni chiamato ad ascoltare, ma poi ti ritrovi dentro. Un esempio chiarissimo ce l'abbiamo con, vi ricordate Davide, dopo che fece, no, il tradimento, l'adulterio con Bersabea, che era questa moglie di suo ufficiale, Dio mandò Nathan. E Nathan si rivolse a lui con un racconto. Ora dice: ascolta, c'era un uomo ricco che aveva tante di quelle pecore, mandrie, e a fianco a lui viveva un poveraccio che aveva un solo agnellino, una pecorella, e la teneva in casa come figlia sua, la curava. Arrivò un ospite in casa dell'uomo ricco. Questo, senza prendere nulla dai suoi averi, andò a prendere la pecora dall'uomo povero, la uccise e la servì. Adesso dice: che cosa bisogna fare a quest'uomo così ricco? Dice che Davide si arrabbiò e disse: quell'uomo deve morire. E Nathan disse: quell'uomo sei tu. Sei tu quell'uomo. E poi gli spiega: tu avevi tutte le concubine che volevi, tutte le cose, il Signore te ne avrebbe dato, però di più sei andato a prendere quell'unica persona. Ecco, ci ritroviamo. Quindi questo canto, questa storia è detta perché ci si ritrovi dentro. Allora il canto d'amore è per noi, ed è un canto d'amore dove si esprime tutta la delusione. E sulle note, diciamo, come metrica, vi dicevo, di un'elegia funebre. Quindi esprime tutta questa sofferenza, questa tristezza, un amore che è stato tradito, non corrisposto. Allora si può capire che nell'amore ci può essere un blocco, no? Nella non risposta. Però qui c'è qualcosa di più, c'è la perversione. Quindi non è un blocco che non risponde il popolo a tutte queste cure, risponde in una maniera perversa. E ci viene svelato anche qual è la corrispondenza: se la vigna è il popolo, i frutti che il Signore attende sono la giustizia e la rettitudine. Quindi alle attenzioni del Signore, che poi vengono, può essere anche intesa come la legge che viene donata nelle cure che il Signore dà al popolo, c'è anche la legge. Ecco, questa si esprime, la cura del Signore verso di noi si esprime poi nella cura nostra nei confronti degli altri. Ed è questo che è mancato, è stata una mancanza di giustizia. Come si diceva nei capitoli precedenti, no? Dove è stata nominata la vigna, se vi siete resi conto, no? Nel capitolo 4 a un certo punto, e poi viene detto: avete calpestato la faccia dei poveri, vi siete portati le ricchezze dei poveri a casa vostra. I casi.
Continuiamo con il versetto 8. Adesso ascolteremo una serie di oracoli che saranno caratterizzati da una scansione di guai. Vedete già al versetto 8 guai, al versetto 11 guai, e poi ancora più avanti al versetto 18 guai. Guai sono 6, ne troviamo qui, più un settimo che poi vedremo di un passo più avanti, che però leggiamo, è contestuale a questi versetti che noi appunto adesso leggiamo. Guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo a campo finché non vi sia più spazio, e così restiate soli ad abitare nella terra. Ha giurato ai miei orecchi il Signore degli eserciti: certo, molti palazzi diventeranno una desolazione, grandi e belli saranno senza abitanti, poiché 10 iugeri di vigna produrranno solo un bat, e un omer di seme produrrà un efa. Allora, continuiamo ad ascoltare parole forti che vogliono convincerci della nostra situazione, cioè più, vogliono coscientizzarci, aiutarci a guardare la realtà. Non è semplice, non è immediato, cioè le resistenze a entrare nel cuore e rimanere in superficie sono molto forti. Qui, senza entrare in letture psicologiche che non mi appartengono, perché non sono psicologo, ma no, i meccanismi di rimozione che noi mettiamo in atto anche nella vita spirituale, per non guardare la nostra realtà. Attenzione, personale e comunitaria, personale e sociale, più profondamente. Allora, la parola di Dio ci incalza. E allora è questo guai, ricordate che poi anche Gesù riprenderà questo linguaggio profetico, no? Che è un linguaggio che, da una parte, oi, in ebraico è il lamento funebre, quello che si faceva nei funerali, no? Ahimè. E dall'altra parte vuole spaventare. Spaventare, attenzione, per scuotere, stiamo camminando verso vie di morte. E l'altro, più attenzione, più di parlare non può fare. Più di parlare non può fare. Però quello che può fare, cioè parlare, lo continuerà a fare, sino alla fine. E allora il primo guai è per i latifondisti, coloro che aggiungono casa a casa, campo a campo, finché non vi sia più spazio, e così restate soli ad abitare nella terra. Cioè coloro che appunto comprano case su case, sottraendole ai poveri, sottraendole a chi deve vendere, a chi deve, no, a campi, e poi rimangono soli, no, paradossalmente, rimangono soli, perché ci abitano solo loro, come in alcune città d'arte, no, come Venezia, o altre città che, come sapete, i ricchi della terra comprano, hanno naturalmente un appartamento a Venezia, dove ci vanno una settimana l'anno, un giorno l'anno, no? O forse neanche ci vanno, ma c'hanno l'appartamento, no? E eccetera, no? Cioè, allora uno entra in questa logica, perché anche di un accumulo, no, di beni su beni, di beni su beni, di campi su campi, sottraendo agli altri, in una dinamica di mercato, che è anche quella che viviamo, che si viveva allora e la viviamo ancora oggi, in cui sempre più, no, ci sono sempre meno che hanno di più e sempre più che hanno meno. Allora il profeta dice guai, guai, è un cammino di morte, che già è nella vita stessa, perché diventa un cammino di solitudine. Perché queste persone diventano sempre più ricche e sempre più sole. Tant'è vero che la qualità delle relazioni di queste persone è ovviamente una qualità sempre più impoverita e inquinata e mortificante. Vedete, molti palazzi diventeranno una desolazione, grandi e belli, però saranno vuoti. E poi ancora le vigne che, dato che ci sarà sempre meno gente, non produrranno più, no? Perché 10 useri di vigna, qui sono delle a 2,5 ettari, dice appunto la nota della Bibbia di Gerusalemme, e un batta una quarantina di litri, cioè proprio perché ci sarà sempre meno gente, produrranno sempre meno. Versetto 11, guai a coloro che si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande inebrianti e si attardano alla sera, il vino li infiamma, letteralmente il vino illumina il volto, no? Sapete, il vino che fa diventare rosso il volto, eccetera, no? Cioè qui sono quelli, continuiamo a leggere, ci sono cetre e arpe, tamburelli e flauti, il vino per i loro banchetti, ma non badano all'azione del Signore, non vedono l'opera delle sue mani. Qui il guai è per quelli che vivono nella ricerca costante e continua, come unico senso della loro vita, del piacere. Del piacere del cibo, del piacere delle feste, cioè questo è il loro Dio, questo è il loro senso della vita, no? In una vita che cerca soltanto questo piacere. E non badano all'azione del Signore, no? Cioè non badano a questo Signore che opera per la vita. Sono sempre più presi da questa vita estetica, potremmo dire così, no? Che non vanno più dentro alle cose, che non entrano più nelle vicende problematiche, nelle sofferenze, nei dolori, no? Quella vita che cerca di stare sempre fuori, no? Mai entrare dentro, mai giocarci nelle relazioni, nell'opera del Signore. E le conseguenze, vedete, saranno sempre più catastrofiche, perciò il mio popolo sarà deportato senza che neppure lo sospetti, senza che ne abbia conoscenza. E al di là, qui si parla della deportazione che da lì a poco avverrà, no? Ricordate, gli assiri stanno venendo, sono già all'opera nel nord, e dopo gli assiri ci saranno i babilonesi, però c'è una deportazione interiore che in una vita sempre più vuota noi sperimentiamo, cioè un allontanarci dalla verità di noi stessi. Una vita in esilio. Ricordate quella frase che ogni tanto ricordo nell'allestimento del vecchio museo dello Yad Vashem a Gerusalemme? Nel nuovo non c'è più adesso, ma nel vecchio museo, entrando, c'era una frase che diceva: dimenticare è la via dell'esilio, ricordare è la via della redenzione. Per cui nel momento in cui noi dimentichiamo, cominciamo a vivere una vita sempre più vuota. Notate che tante volte, no? Anche nella gestione della nostra vita, noi dimentichiamo. Dimentichiamo. Anche nella nostra stessa casa, nell'accumulo della roba, nelle cose, poi dimentichiamo ciò che abbiamo. Ma è una dimenticanza interiore, dimentichiamo, dato che poi c'è un consumismo anche delle esperienze, no? E viviamo e dopo un po' dimentichiamo, cerchiamo affannosamente di fotografarle, naturalmente, questo, no? Cerchiamo di, ma anche lì accumuliamo fotografie su fotografie che poi non andiamo neanche più a vedere, dimentichiamo anche le fotografie, i video, no? Che continuiamo nello sforzo di non dimenticare, continuiamo a fare, ad accumulare, poi rimangono lì, dimentichiamo e andiamo in esilio senza neanche averne conoscenza, no? Cioè, come dire, come un processo interiore subdolo di cui neanche più lo avvertiamo. I suoi grandi periranno di fame e il suo popolo sarà arso dalla sete. Pertanto gli inferi dilatano le loro fauci, spalancano senza misura le loro bocche. Vedete, prima si parlava di mangiare e adesso si parla di un inferno che dilata le fauci e che spalanca senza misura la bocca, no? In quelle vicende umane che vengono poi divorate dal nulla, dalla mancanza di senso, no? E sapete che poi molto vicino, pur non essendo la stessa cosa, però allo stesso tempo avendo delle dinamiche a volte che si intrecciano, e quella che nella tradizione antica veniva detta la celia, no? Che ha dinamiche molto simili alla depressione, cioè una vita che comincia a non avere più un fondamento, un senso, un vuoto che prende sempre di più. divora sempre più. E vi precipitano dentro la nobiltà e il popolo, il tripudio e la gioia della città. Vedete, il profeta Isaia qui è l'uomo capace di cogliere queste dinamiche interiori e sociali, no? Personali e sociali, come sempre nella nostra vita, no? Si gioca in queste due dimensioni. L'uomo sarà piegato, il mortale sarà abbassato, no? Laddove c'è un insuperbimento, c'è un voler innalzarsi opprimendo, e questa dinamica invece porterà appunto a un abbassamento, e gli occhi dei superbi si abbasseranno. Sarà esaltato il Signore degli eserciti nel giudizio, e il Dio Santo si mostrerà santo nella giustizia. Dio fedele si mostrerà fedele nella giustizia. E vedete, sono parole dure, sono parole che in qualche modo stanno leggendo, leggono quello che sta accadendo, leggono quello che noi non vogliamo vedere. Però con tutta la forza con cui il profeta dice queste cose, allo stesso tempo è il Signore che è presente in questi inferi che spalancano le falci, perché Lui vi entrerà dentro, è presente in questa caduta dell'uomo, dove la superbia dell'uomo porterà al disastro, e il Signore sarà innalzato non in quella dinamica di superbia, no, che mette, che vuole, pensa di innalzare, no, mettendosi sopra gli altri, ma ricordate che poi l'innalzamento che il Signore vivrà e sarà l'innalzamento sulla croce, no? Cioè l'innalzamento di un amore che scende negli inferi per essere con noi. Allora vi pascoleranno gli agnelli come nei loro prati, sulle rovine brucheranno i grossi capretti. Guai a coloro che si tirano addosso il castigo con corde da tori e il peccato con funi da carro, che dicono: faccia presto, acceleri pure l'opera sua, perché la vediamo. Si facciano più vicini e si compiano i progetti del Santo di Israele, perché li conosciamo. Vedete, qui sono gli scettici provocatori, arroganti, coloro che sfidano Dio, no? Che dicono: sì, vediamo. Vediamo, immaginiamo anche questa, no, nel tempo e nella città, al tempo di Isaia, no, con tutto un ambiente religioso presente in tutte le no, in tutte le situazioni, in tutte le situazioni sociali, per cui allora c'era questa parte di persone che sfidano Dio, e allora ahimè a loro. E ahimè, versetto 20, guai a coloro che chiamano bene e il male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Anche questa è una situazione che a volte sperimentiamo, no? Cioè coloro che cercano l'ambiguità per poter operare il male, no? Coloro che dicono: vabbè, ma poi tutto uguale. Ma poi che cosa è bene e che cosa è male, no? Ma sì, ma uno è cattolico, no? Tu sei cattolico, cioè nel senso che sei rovinato dalla morale cattolica che ti fa dire l'ossessione del male, del peccato, ma poi che male c'è, no? Cioè se uno la vede così, la viva così, se uno la vede in quell'altro modo, la vive in quell'altro modo, no? Cioè dove non c'è più male e bene, no? Non c'è più morte e vita. No, la morte è morte ed è brutta, e la vita è vita ed è un'altra cosa, è un'altra cosa. Allora il profeta dice: guai, ahimè per loro, e guai a loro, perché sono in un cammino di morte. A coloro che vogliono confondere la vita e la morte, la vita e la morte, la luce e le tenebre, l'amaro in dolce e il dolce in amaro. E guai a coloro che si credono sapienti e si reputano intelligenti, no? anche nei vari libri dei sapienziali noi troveremo che il massimo della insipienza è colui che è sapiente propri occhi, colui che si crede sapiente, no, colui che pensa di essere intelligente, colui che pensa di sapere tutto, il delirio d'onnipotenza di cui in tanti ambienti chiesa per prima, ma non soltanto nella chiesa, ma nell'università, dove diciamo, ma in tanti ambienti c'è il delirio d'onnipotenza, per cui sapete, le persone inconsapevolmente pensano di essere i padri eterni o le madri eterne, dipende se un uomo o donna. E naturalmente non lo si dice con consapevolezza, perché sennò uno sarebbe da ricoverare alla neuro, ma di fatto uno opera come se lui sa tutto. Sa tutto. No? Non è capace di dialogo, non è capace di ascolto, perché l'ascolto mette come consapevolezza profonda quella di non sapere tutto, di sentire, di avere bisogno di, no? Tant'è vero che questa nella Bibbia è la vera sapienza, colui che principio della sapienza è ricerca la sapienza. Tu sei sapiente nella misura in cui continui a cercare sapienza, perché sai che non ce l'hai. E allora guai a coloro che si credono sapienti, si reputano intelligenti, guai a coloro che sono gagliati nel bere vino, valorosi nel mescere bevande inebrianti. Anche qui, no, lo vediamo, anche lo sfascio sociale dell'alcolismo, no, e di tutta quella, a volte, giustificazione, no? Di tutta quella letteratura che c'è, dove poi andare a bere, lì si vedono i veri uomini, le vere donne, eccetera. E guai a coloro che assolvono per regali un colpevole e privano del diritto l'innocente, privano della giustizia giusti. Letteralmente in ebraico è privano della giustizia i giusti, coloro che operano giustamente, a cui appartiene la giustizia, loro vengono privati della giustizia, anche come no? Cioè i giusti, la giustizia. Ecco. Quindi qui c'è guai. Vedete, perciò come una lingua di fuoco divora la stoppia e una fiamma consuma la paglia, così le loro radici diventeranno un marciume. E la loro fioritura volerà via come la polvere, perché hanno rigettato la legge del Signore degli eserciti, hanno disprezzato la parola del Santo di Israele. Per questo è divampato lo sdegno del Signore contro il suo popolo, e su di esso ha steso la sua mano per colpire, hanno tremato i monti, e i loro cadaveri erano come immondizie in mezzo alle strade. Con tutto ciò non si calma la sua ira e la sua mano resta ancora tesa. Attenzione, ricordate sempre che noi dobbiamo tenere, no, questa lettura con la realtà, cioè la realtà che questi cadaveri non sepolti sono quelli che stanno avvenendo in seguito alle guerre, in seguito all'invasione, alla guerra siro-efraimita, ricordate, fra il nord e il sud, all'arrivo degli assiri. Quindi non è il Signore che sta uccidendo, non è il Signore che sta mandando, no? Ma il Signore sta dicendo che queste conseguenze, che sono dell'agire degli uomini, no, nei loro cammini di ingiustizia, non sono fuori dal suo agire. In qualche modo anche la nostra morte gli appartiene. Cioè la nostra morte che è voluta da noi, la nostra ingiustizia che è voluta da noi, non è fuori dalle sue mani, dalla sua provvidenza e dalla sua azione di salvezza. Però ecco, con tutto ciò non si calma la sua ira, la sua mano resta ancora tesa, dice che con tutto quello che sta accadendo il popolo non si converte ancora, rifiuta ancora. Perciò, l'ultima parte del capitolo, egli alzerà un segnale a una nazione lontana e le farà un fisco all'estremità della terra. Ed ecco, essa verrà, veloce e leggera, sono gli assiri. Notate con queste parole che descrivono questa armata, no? Che per quel tempo doveva essere qualcosa di incredibile, cioè un esercito valoroso, efficiente, infallibile, invincibile. Vedete, nessuno fra loro è stanco o inciampa, nessuno sonnecchia o dorme e non si scioglie la cintura dei suoi fianchi e non si slaccia il legaccio dei suoi sandali. Le sue frecce sono acuminate e ben tesi tutti i suoi archi. I zoccoli dei suoi cavalli sono come pietre e le ruote dei suoi carri come un turbine. Il suo ruggito è come quello di una leonessa. È forte, no? Cioè, sta descrivendo qualcosa di terribile, perché era l'efficienza dell'esercito assiro. Che viene descritto con queste immagini tratte dalla terra, dagli animali. Il suo ruggito è come quello di una leonessa, ruggisce come un leoncello, c'era anche il leone di Assur, no? Come simbolo. Freme e afferra la preda la pone al sicuro, nessuno gliela strappa. Fremerà su di lui in quel giorno come freme il mare, si guarderà la terra ed ecco saranno tenebre, angoscia, e la luce sarà oscurata dalla caligine. Ora, a questi versetti leggiamo dei versetti che troviamo messi dopo, ma che fanno riferimento, e vedremo perché, a questi versetti che abbiamo appena letto. Nel capitolo 9, dobbiamo aggiungere, al versetto 7, si dice che una parola, capitolo 9, versetto 7, una parola mandò il Signore contro Giacobbe, essa cadde su Israele. Vedete, sono degli oracoli sul nord, legati al regno del nord. La conoscerà tutto il popolo, gli efraimiti e gli abitanti di Samaria, che dicevano nel loro orgoglio e nell'arroganza del loro cuore: i mattoni sono caduti, li costruiremo in pietra, i sicomori sono stati abbattuti, li sostituiremo con cedri. Siamo, ricordate, in questo momento storico in cui il regno del nord con Damasco fa guerra a Giuda, al regno del sud, no? Per costringerla, per togliere il re e mettere un re favorevole a loro, per fare un'alleanza contro gli assiri. Il Signore risuscitò contro questo popolo i suoi nemici e citò i suoi avversari, gli aramei dall'oriente, da occidente i filistei, che divorano Israele a grandi bocconi. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane tesa. Vedete? Quello, lo stesso versetto che abbiamo letto nel capitolo 5. Il popolo non è tornato a chi lo percuoteva, non hanno ricercato il Signore degli eserciti. Pertanto il Signore ha amputato a Israele capo e coda, palma e giunco in un giorno. E arrivano gli assiri e prendono pezzi di terreno all'inizio. Capo e coda sono anche quelli che cominciano a essere deportati, i capi del popolo, no? E la gente più semplice. Palme giunco in un giorno, l'anziano e i notabili sono il capo, il profeta, maestro di menzogna, è la coda. Le guide di questo popolo lo hanno fuorviato e quelli che essi guidano si sono perduti. Perciò il Signore non avrà clemenza verso i suoi giovani, non avrà pietà degli orfani e delle vedove, perché tutti sono empi e perversi. Ogni bocca proferisce parole stolte, con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa. Sì, brucia l'iniquità come il fuoco che divora rovi e prumi, divampa nel folto della selva da dove si sollevano colonne di fumo. Per l'ira del Signore degli eserciti brucia la terra e il popolo è dato in pasto al fuoco. Nessuno ha pietà del proprio fratello. Dilania a destra ma è ancora affamato, mangia a sinistra ma senza saziarsi, ognuno mangia la carne del suo vicino. Attenzione, a queste immagini sono le immagini della guerra, della fame, della distruzione in cui ciascuno cerca di salvare se stesso e non pensa all'altro, perché ognuno è preso dalla paura della morte, e dal panico, dal terrore. Vedete, Manasse contro Efraim ed Efraim contro Manasse, sono le tribù del nord ormai schiacciate dagli assiri. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa. E vedete il settimo guai a coloro che fanno decreti iniqui. e scrivono in fretta sentenze oppressive per negare la giustizia ai miseri e per frodare del diritto i poveri del mio popolo, per fare delle vedove la loro preda e per defraudare gli orfani. Sono sempre parole molto attuali. Sembra quasi che il cuore dell'uomo rimanga sempre lo stesso, no? Queste dinamiche di ingiustizia, di corruzione, no? Di sentenze, scrivere in fretta, sentenze oppressive per negare la giustizia ai miseri. Vedete le orfane e gli scusate, le vedove e gli orfani, no? I più poveri, no? Ma che cosa farete nel giorno del castigo, quando da lontano sopraggiungerà la rovina? A chi ricorrerete per protezione? Dove lascerete la vostra ricchezza? Non vi resterà che curvare la schiena in mezzo ai prigionieri o cadere tra i morti? Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa. Cioè, chi dice un rifiuto, che però dice anche che l'azione di Dio non si ferma. È un Signore che non si rassegna alla nostra morte, ai nostri cammini di morte. Vedete, credo che queste parole che stiamo leggendo, che continuano a incalzarci, dicono anche la profondità dell'amore di Dio, che non si rassegna. E che poi vedremo che appunto più che parlare non potrà fare. Non è il Dio, attenzione, non è, io spero che la lettura che stiamo facendo sempre più ci dia da gustare, no? Un altro Dio, no? Non il Dio della paura, non il Dio onnipotente, no? Che sta in cielo, che ci guarda con i suoi vari satelliti, i suoi angeli spia, che sono in tutte le parti, così eccetera, e che sono lì pronto, no? Con i suoi missili, che portano con sé un tumore, un incidente stradale, eccetera, per cui tu immediatamente ti arriva il cruis che ti, no? E ti elimina in 3 giorni. Ecco, no. Il male, c'è un male che è conseguenza del nostro agire e no, delle nostre ingiustizie. E, ecco, in cui Dio non ci abbandona, e parlandocene, gridandocene, no? Come anche coinvolgendoci per farci rendere conto e chiamarci a conversione. Fermiamo qui.
Dicevo l'ultima cosa, non è neanche per una cosa importante. Come avete visto, il canto della vigna che apre questo capitolo tocca una parte più sentimentale, no? C'è un tono più accorato. E si conclude con questa constatazione che non ci sono questi frutti. C'è questo frutto proprio di perversione e vengono nominati, quindi manca la giustizia e la rettitudine. E allora subito dopo viene dato un nome a che cosa ha perverso i frutti, ha pervertito i frutti. Tutte queste azioni sono appunto quello che non ha permesso alla vigna di dare i frutti auspicati. Quindi ci viene detto, viene messo in evidenza quali sono i mali, sempre con questo tono che è accorato, quindi rimane, come dicevamo, il senso funebre, perché è un lamento su questo. E ad ogni evidenza vengono nominati delle categorie, ci ritroviamo in vari di questi, ci sono sempre, dopo averli descritti, ci sono le conseguenze.
Possiamo prendere qualche minuto per rileggere i versetti.